troppo.
E ci sono luoghi che sembrano stare ai bordi delle mappe e persone che sembrano stare ai margini dei racconti, eppure è spesso lì che batte il cuore di una comunità. Oggi stiamo parlando della comunità della Valonzernone, che è rappresentata da una rivista, perché noi sabato mattina quest'estate parleremo di riviste, in questo caso una delle riviste più longeve del Canton Ticino, che è La Voce Onsernonese. Carlotta Mocetti e Sara Tognola con voi fino alle 11.
Go! Do it for me now. We're going riding on the freeway.
Questa è Punto a Capo, il magazine settimanale di Rete 1, dove appunto si fa il punto su ciò che è accaduto e poi si va a capo e si guarda anche che cosa sta per arrivare. Diciamo che il nostro obiettivo è proprio quello di riprendere un po' gli argomenti, le notizie su cui vale la pena tornare a fine settimana per capire che cosa è importante anche un po' ritenere
per, o buttare
appunto di quello che è appena passato. A volte si vuole anche dimenticare.
Certo, rimuovere.
Allora noi chiediamo proprio a voi ascoltatori se avete piacere, se avete voglia di fare un po' questo esercizio con noi e diventare in un certo senso editorialisti per un giorno. Quindi se avete voglia di condividere con noi e con il resto del pubblico di Rete 1 che cosa vi ha colpito nella settimana che si è appena concluso, cosa vi incuriosisce di quella che sta per arrivare, potete magari appunto scriverci qualche appunto bisticcio
di parole. Sì, noi siamo
partiti
con le tre parole, si può partire anche con le tre parole volendo, perché dalle tre parole si costruisce poi un racconto.
Esatto, quindi se avete voglia di giocare con noi, perché deve essere un momento leggero, ovviamente, potete scriverci un vostro messaggio, come sempre, allo 076-321-1113, scrivendo proprio editorialisti per un giorno e noi vi contatteremo.
Esatto, nel frattempo si sono fatte le 10 minuti. Io ripresento e ringrazio tantissimo Roberto Carazzetti, nostro ospite, figura di riferimento per la memoria storica della Vallonsernone. Ci ha parlato di migrazione perché è un po' il suo campo, ma non solo. Roberto Carazzetti è docente, storico, appunto, ricercatore locale, appassionato della storia di prossimità. Lui ci ha scelto nell'ora precedente tre parole per descrivere la Vallonsernone: sole, silenzio e verde. Io non so se Roberto Carazzetti se la sente di anche di fare l'editorialista per qualche minuto, raccontarci una notizia di questa settimana per fare il punto alla situazione, non so se della Svizzera italiana, si può fare il punto alla situazione anche, lo diciamo questo al pubblico, al mondo, o un punto alla situazione locale.
Ma io credo che almeno a mio modo di vedere, la notizia importante di questa settimana riguarda la finale della Coppa del Mondo di calcio, la finale Argentina-Spagna, che si giocherà domenica. Non tanto perché io sia così anche tifoso di una delle due squadre, ma piuttosto perché una delle due squadre è legata alla Vallonsernone ed è l'Argentina. Cioè io ho trovato e li tengo con tremenda, una grande gelosia, una serie di documenti di nostri emigranti che alla fine dell'Ottocento sono emigrati in Argentina. E lì sono rimasti e hanno le loro, questi individui hanno creato delle famiglie che in parte si ricordano ancora della Vallonsernone. E io ho trovato sono legato all'Argentina proprio perché ho conosciuto l'Argentina attraverso una serie di documenti, di lettere di donne che scrivono ad altre donne in valle raccontando le loro esperienze, anche le loro esperienze drammatiche, le loro esperienze umane, lettere piene di affettività, per cui io sono legato all'Argentina anche per questo. E per cui la finale Spagna-Argentina è secondo me la notizia che a mio modo di vedere mi dice qualche cosa.
È tanto più che qualche cosa, sì. Ma credo dica tanto anche, non dico ognuno di noi, ma credo che molti di noi hanno un parente che in passato ha vissuto, è emigrato in Argentina, quindi io credo che domani sera ti faremo in tanti. Una delle due squadre.
Una di quelle parole, di quegli eventi che ci porterà anche sicuramente alla prossima settimana e se ne discuterà ancora per tanto tempo.
Roberto Carazzetti, noi dobbiamo salutarci, ci lasciamo come ci hai suggerito sulla finale di domani, ma io direi soprattutto su queste lettere che tu ci hai citato, lettere che donne emigrate in Argentina scrivevano, hanno scritto ininterrottamente a donne che vivevano in Vallonsernone, con un finale, tu ci hai raccontato, struggente, da piangere, quindi bisogna lavorarci, queste lettere dobbiamo leggerle tutti.
È
secondo
chiaro,
me anche
sto pianificando le modalità di pubblicazione di queste lettere, accompagnando, e lì la cosa un po' più cioè che mi richiede tanto tempo, accompagnandole da dei quadri di storici, dei quadri ambientali che possano caratterizzare le diverse fasi, le diverse avvenimenti che il mittente, che questa signora cita nelle lettere, per cui sì, bisogna contestualizzarle per creare, per partire da queste lettere come pretesto per allargare il discorso
sarà
umano,
un grande insomma. Lavoro Roberto Carazzetti,
sì.
Ultima domanda, ci salutiamo perché noi dobbiamo andare a capo, Carlotta. Dopo tanti anni trascorsi a raccontare la Vallonsernone, la sua gente soprattutto, qual è la storia che secondo te rappresenta meglio, è una domanda un po' difficile, ti prendo in contropiede, meglio l'anima di questa valle?
Non è facile.
E appunto,
non è
chiedo
facile.
Scusa.
No, niente.
Ma tanto so che sai rispondermi.
Io penso quello che avrebbe potuto essere e che ha creato, purtroppo non nella maggioranza degli onzernonesi, ma in una minoranza degli onzernonesi, la speranza in quello che si pensava potesse essere un elemento di sviluppo, che era il progetto di Parco Nazionale. Per cui il fallimento di questo progetto è quello che ha lasciato degli strati.
Fallimento per chi ha votato per e vittoria
chiaro,
votato contro.
È chiaro, ma dal mio punto di vista è un fallimento, e questo ha lasciato amarezza che ancora adesso si sente e condiziona determinate scelte. Insomma.
Ecco, però un'immagine più bella per concludere.
L'immagine più bella
che ci unisce tutti, ha parlato di comunità, dobbiamo assolutamente lasciarci con un'immagine che fa comunità, fa aggregazione.
Fa aggregazione.
Che non crea fazioni.
Sono le feste, feste di paese.
Ecco.
E vado io invece.
Ci lasciamo in festa.
Un altro messaggio molto carino, un nostro ascoltatore ci scrive: grande Roberto Carazzetti, è stato mio professore alle scuole medie di Losone in geografia e in storia. Lui ha instillato in me il seme della curiosità e quel poco di cultura e conoscenza che ho le devo in parte a lui.
E questa è la lettera finale.
Possiamo dirlo il nome?
Sì, certo.
È il signor Stanislao che scrive. Stanislao.
Ah, sì.
È un nome così, non è Marco, Mario.
Sì.
Credo che si possa ricordare.
Rimane impresso.
Ma questo mi fa piacere, insomma.
Bene.
Allora, grazie mille.
Grazie a voi.
Buona estate in valle.
Altrettanto.
E al piano anche ogni
e
tanto.
E al piano una volta ogni tanto.
E lunga vita alla voce onsernonese.
Speriamo. Grazie.
E adesso ci ascoltiamo Mica. Train with nobody I know. Punto a capo con Sara Tognola e Carlotta Moccetti, e noi questa mattina vogliamo fare anche il punto su alcuni programmi, alcune proposte della RSI, e vogliamo proprio segnalarvi un nuovo programma preparato da Isabel Piazza, che proprio a partire da oggi verrà pubblicato online sul canale della musica della RSI, sempre al sabato alle 12 in punto. Quindi tra...
è un bel punto,
un
questo
bel punto,
e ve lo diciamo già.
Certo, tra un'ora e mezza circa, se volete, potete curiosare direttamente su il nostro canale Cultura sotto la dicitura musica. Il programma in questione si chiama La musica che cura, o meglio, quando la musica diventa anche uno studio clinico. La musica che cura è una serie che vuole esplorare proprio il rapporto tra musica, salute e benessere, e appunto il primo episodio parte da una domanda molto concreta: può la musica affiancare un percorso di cura in modo non solo emotivo, ma anche in qualche modo misurabile?
Da qui nasce uno studio clinico che mette insieme tre realtà diverse, ma qui strettamente collegate: l'ente ospedaliero cantonale, l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direi una coppiata, una triade inedita, interessante. A raccontarne il senso e la struttura sono il professor dottor medico Stefano Caffarotti, primario di chirurgia toracica dell'EOC, e la dottoressa Patrizia Frösch, che è capo servizio di oncologia medica all'EOC.
Diciamo che al centro del progetto ci sono però anche i pazienti sottoposti a chirurgia mini-invasiva per sospetto, oppure pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di tumore del polmone. L'obiettivo è quello di capire se l'ascolto della musica classica possa in qualche modo contribuire a ridurre lo stress e il dolore in una fase particolarmente delicata del percorso di cura, quella che precede e accompagna l'intervento.
La musica però in questo caso non entra come semplice sottofondo, ma entra dentro un protocollo preciso con due gruppi di confronto, quindi questionari, valutazioni cliniche, misurazione del cortisolo, l'ormone dello stress, e accanto, e questa è la parte interessante, accanto al rigore della ricerca resta però centrale anche ovviamente la dimensione umana, quella del paziente, quella del personale curante e quella della relazione, dello scambio che si costruisce all'interno del reparto.
Beh, insomma, è davvero un programma estremamente interessante. Non vogliamo rivelarvi tutto, se siete interessati, appunto, come dicevo in apertura, tra un'ora e mezza circa verrà pubblicato il primo episodio di questo nuovo programma. Tutti i sabati mattina alle 12 in punto troverete appunto una nuova puntata.
Lo fanno tutti i giorni.
traffico sui seguenti tratti: in Ticino sulla 2 in direzione dell'Italia tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro, così come tra Coldrerio e la Dogana di Chiasso Brogeda. A nord delle Alpi, sulla A2 in direzione del San Gottardo tra Buox e la Galleria del Sellisberg, sulla A4 in direzione di Altdorf tra Brunnen e Sissikon, e nei Grigioni, sulla A13 tra Coira Nord e Reichenau in direzione del San Bernardino. La situazione al San Gottardo è questa: al portale nord della galleria ci sono code di 20 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Quale alternativa è consigliato il percorso sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschen e Nairolo sono chiuse in direzione della galleria.
E questo è Punto a Capo. Noi in questo magazine vogliamo anche, diciamo, parlare di appuntamenti, avvenimenti significativi che si svolgono in questo fine settimana oppure nei giorni a venire. Allora vogliamo raccontarvi che quella di oggi per il comune di Gambarogna è una giornata davvero un po' speciale, dedicata alla storia, al territorio, alla comunità, proprio perché vengono celebrati i 200 anni del suo porto, un porto con un passato importante. Magadino è stato infatti un punto nevralgico di collegamento tra la Svizzera interna e l'Italia, una storia che non tutti conoscono. Allora, per conoscerla abbiamo raggiunto Antonio Leucci, che è presidente dell'associazione Verbano 26. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio da qui perché ci ha incuriosito il nome, Associazione Verbano 26. Di che cosa si tratta? Chi siete?
Allora, siamo un'associazione storico-culturale. Verbano 26 è Verbano, il nome del primo piroscafo che ha soffocato le acque, e 26 perché si riferisce al 1826, che è l'anno di inizio della navigazione di linea sul Lago Maggiore.
Ecco, allora noi diciamo si celebra oggi questo importante traguardo del porto di Magadino. Noi oggi lo conosciamo come luogo di passeggiate, di natura, ce ne sono infatti vicinissime le bolle di Magadino, chi non le ha visitate almeno una volta, e poi sono tanti turisti che sostano su questo specchio d'acqua. Comunque nasce da una storia molto più antica e io oserei dire anche sorprendente. Per capirla bisogna immaginare il Ticino di 2 secoli fa, un cantone giovane, un lago maggiore che era una vera autostrada d'acqua e un villaggio Magadino che stava per diventare uno dei punti nevralgici, come dicevamo, dei trasporti tra nord e sud Europa. Dunque, la storia che vogliamo raccontare oggi inizia con questo piroscafo che hai già citato, che all'inizio dell'Ottocento però navigava sul Po.
Esatto, sul Po viene fatto un primo esperimento di navigazione a vapore con un piroscafo che si chiamava Eridano, che era il nome del Po, e questo esperimento ha durato pochi mesi a causa dei litigi tra gli stati che attraversavano il Po, e la sua macchina a vapore viene portata a Venezia. Dopo qualche anno viene costituita la società lombardo-sardo-ticinese, una società con i tre stati che si affacciavano sul lago, dunque l'impero austriaco, il regno lombardo-sardo-ticinese, Regno Sardo e il Ticino. Da qui viene portata a Locarno questa macchina a vapore e viene impostato il Verbano, il primo piroscafo a vapore sul Lago Maggiore.
Ti fermo un attimo perché sicuramente se ne accorgerà anche il pubblico, no? Sentiamo nella linea che sembra disturbata, in realtà si può sentire la musica perché voi avete già cominciato i festeggiamenti. Noi adesso stiamo parlando di storia, ma lì la festa è già iniziata, giusto Antonio?
Esatto, sta iniziando, si sta pian piano iniziando a animare tutta la strada sul lungolago e la strada vicino al porto turistico, dove ci sono le bancarelle, la mostra storica, e poi a breve inizieranno ad arrivare i vestiti d'epoca, il piroscafo arriverà nel pomeriggio insieme a tutti gli altri eventi e alle visite guidate nelle chiese e all'albergo di Carlo Meschini, Villa Meschini, che era il punto da dove è partito il primo battello a vapore.
Quindi un luogo che trasuda di storia e lo farà proprio in questi giorni attraverso questo evento. Ma tornando, Antonio Leucci, ai 200 anni del porto di Magadino, prima noi, parlando della Vallonsernone, abbiamo citato la segale, le trecciaiole, le trecce che venivano poi trasportate a Firenze e in tutto il mondo. Immagino che il porto abbia avuto un ruolo importante non solo per la Vallonsernone, ma per tutta la manifattura del Canton Ticino, della Svizzera anche.
Sì, il porto di Magadino era il punto di partenza delle merci che andavano verso l'Italia dalle valli, e le vie carrozzabili che trasportavano sia persone che merci arrivavano proprio a Magadino, ed è per quello che Magadino è diventato negli anni molto importante, perché Magadino collegava Sesto Calende e dunque c'era questo trasporto tra le valli ticinesi verso Sesto Calende e poi il milanese e anche viceversa.
Ecco, eravamo partiti da questo piroscafo, no? Poi ti ho interrotto. Di che tipo di battello si trattava?
Allora, era un piroscafo a pale con una macchina a vapore. Questo aveva una velocità di circa 10-15 km orari, dunque non una grandissima velocità, ma per i tempi era già molto un'idea tecnologica che stava arrivando, perché si viaggiava solo con la vela. E questo permetteva anche, grazie a questo piroscafo, di attraversare il lago senza aspettare che ci fossero i venti giusti. Dunque si riusciva a navigare con una certa regolarità e si riuscivano anche a fare degli orari. Il piroscafo era lungo più o meno una trentina di metri, era appunto costruito qua in loco sulla riva di Muralto, che ai tempi il Burbaglio era comune di Orsellina, ed era interamente in legno, con questa grande ciminiera che saliva e non usciva solo il fumo del carbone, ma uscivano anche scintille, perché diciamo la tecnologia era ancora abbastanza primitiva.
Ecco, ovviamente poi successivamente questo porto si è spostato in altri luoghi, erano dei punti più nevralgici, però nel 1826 il governo ticinese ha approvato proprio la costruzione di questo porto moderno a Magadino. Perché proprio lì?
Perché appunto Magadino era la via d'arrivo delle linee carrozzabili. Questo perché Locarno non aveva ancora tutta l'infrastruttura stradale che continuava da Locarno in giù verso Brissago e verso l'Italia. Magadino invece era proprio il primo punto di partenza più alto del lago dove le linee carrozzabili riuscivano ad arrivare. E soprattutto si è riuscito poi a costruire sulla costa a Vira i depositi di carbone che garantivano l'approvvigionamento del piroscafo.
Quindi bisogna immaginare che lì arrivavano carri, diligenze anche di persone che si spostavano, si scaricavano merci, materiali, poi si caricavano i prodotti agricoli, ma non solo, anche legname, pietra, tessuti, insomma, su questo battello che serviva proprio da collegamento tra le carrozzabili.
Esatto, sì, le carrozzabili con persone e merci erano un punto nevralgico di tutto il sistema di trasporto dell'epoca, e il battello diventava praticamente un sistema intermodale tra la carrozza e il battello. Queste carrozze arrivavano a Magadino, scaricavano i passeggeri proprio nell'albergo che sarà possibile visitare oggi e partivano verso Sesto Calende. Perché Sesto Calende? Perché Sesto Calende era un po' la città gemella di Magadino, aveva lo stesso sistema. Arrivava il battello e da lì partivano le diligenze verso Milano, e questo faceva sì che si riusciva a creare una linea fino a Milano, e Milano chiaramente era collegata con le vie più ampie di collegamento carrozzabili che portavano da Parigi a Venezia.
Antonio Leucci, ricordo presidente dell'Associazione Verbano 26, la storia della mobilità è una storia incredibilmente interessante, non solo perché coinvolge diciamo l'economia di una regione, di un paese, ma coinvolge anche le idee, le mentalità delle persone. Si diceva prima che si scaricavano le merci, ma si scaricavano direi anche soprattutto le idee, i modi di guardare un mondo, gli sguardi.
Esatto, e su questo punto è molto interessante ricordare che l'Austria era molto contraria a questo sistema di trasporto sul lago, sulla sua sponda.
Cioè l'impero austro-ungarico.
L'impero austro-ungarico, perché stava per arrivare anche le guerre di successione italiane, e sul battello non stava viaggiando solo persone e merci, stavano viaggiando le idee rivoluzionarie, e questo era molto temuto dagli austriaci. Dunque parliamo sì di trasporti, ma il trasporto anche delle idee che in quell'epoca hanno poi plasmato e cambiato tutto il corso della storia.
Continueremo a navigare con Antonio Leucci, ricordo presidente dell'Associazione Verbano 26, oggi e nei prossimi giorni anche si celebrano i 200 anni del porto di Magadino. Naturalmente questa è un'occasione per guardare al passato, per coltivare il presente e per prospettare dei futuri magari di mobilità diversa. How long till it feels like the wounds finally starting to heal? How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. Nights I feel that I'm not enough, but I refuse to spend my best years rotting in the sun. So when hope is lost and I come undone, if it kills me too, I'm gonna get up and try. If it's the last thing I do, I've still got something.
come dicevamo, giornata di festeggiamenti oggi per il comune di Gambarogno, perché appunto vengono celebrati questi 200 anni del suo porto. Noi insieme ad Antonio Leucci abbiamo ripercorso un po' la storia proprio in pillole della navigazione sul Verbano, però Antonio vogliamo anche parlare del programma, perché siete già partiti, diciamo che tutto il lungo lago, dalle bolle di Magadino fino al Debarcadero, si trasforma oggi e ospiterà tantissimo: musica dal vivo, street food, mercatini. Lascio raccontare a te un po' il programma.
Esatto, sì, abbiamo sulla strada che porta dalle bolle di Magadino fino al Debarcadero uno street food. Nel Parco Meschini abbiamo una mostra storica e una mostra illustrata con le foto dei grandi piroscafi del Novecento e dell'Ottocento. Nel pomeriggio alle ore 13 è previsto l'arrivo del piroscafo Piemonte per due crociere e ci saranno due visite particolari. La visita a appunto l'albergo di Carlo Meschini, che era l'albergo appunto di partenza del piroscafo, che è rimasto praticamente intatto come nell'Ottocento, e la visita alle chiese di Magadino. Inoltre ci saranno i balli storici nel pomeriggio con il gruppo di società di danza che saranno, allietteranno le persone con questi balli dell'Ottocento in costume.
Passeremo. Quindi un'immersione storica a tutto campo, perché qui abbiamo l'albergo che è rimasto intatto, poi abbiamo le danze storiche, immagini, costumi storici ovviamente, ma l'aspetto che è dulcis in fundo è il giro sul lago con il battello a vapore Piemonte.
Esatto.
Quindi per rivivere proprio
due crociere, per rivivere proprio l'emozione,
per tornare indietro come si deve di 200 anni.
Esattamente.
Beh, tra l'altro sicuramente vale la pena anche venire per queste visite guidate. Citavi questo albergo, era una villa d'epoca, si chiamava Grand Hôtel du Bateau à Vapeur, quindi già esatto. Il nome evoca quello che succedeva in passato, e come dicevi era proprio davanti a questo scalo, per cui esatto. Ai tempi bisogna immaginare le carrozze che arrivavano, poi questi ricchi viandanti sostavano l'hotel prima di imbarcare. Si è rimasto ancora qualcosa di originale?
Sì, la sala di ricevimento e la sala da pranzo sono rimaste uguali, c'è ancora dentro il biliardo dell'epoca e il mobilio nel primo piano è ancora tutto originale.
Beh, poi insomma musica, ma in serata ci sarà anche uno spettacolo con artisti della compagnia Finzi Pasca.
Esatto, prima dello spettacolo ci sarà una conferenza storica di Marino Viganò nello spazio MAD di Magadino, e alle 19, dopo i discorsi ufficiali, ci sarà questo grande spettacolo sull'acqua che riporterà indietro nel tempo gli spettatori per rivivere l'emozione della navigazione sul Lago Maggiore.
E il sogno della navigazione, mi alludo proprio allo spettacolo della compagnia Finzi Pasca, Porto un sogno, perché portava sogni questo porto.
Esatto. Sì, si partiva con il sogno per poi realizzare il viaggio, possiamo dire.
Bello. Allora, l'invito è di esserci. È di esserci per non solo rivivere 200 anni di storia importante, di storia da sogno, di esserci, di partecipare anche come parte attiva. Ci sono, li abbiamo ricordati, momenti che ricordano e che riportano in modo splendente alla storia, balli storici, giro con il battello, eccetera, e poi magari di guardare, come dicevamo prima, perché è un po' lo scopo di questi eventi ed è lo scopo anche di questa trasmissione, andare a capo, guardare al futuro.
Esatto, sì, la navigazione da 200 anni non si è mai interrotta e chiaramente è l'occasione giusta per guardare al futuro della navigazione del nostro lago, visti i momenti un po' più che turbolenti. Diciamo, bisogna essere positivi e cercare di avere prospettive future che possano sempre migliorare il servizio di navigazione per i cittadini, per i turisti e per tutte le sponde del Lago Maggiore.
Antonio Leucci, presidente dell'Associazione Verbano 26, le auguro una bellissima giornata, così sarà d'altronde.
Grazie mille, a voi.
Arrivederci.
Buona
Gianna,
giornata. Arrivederci.
Gianna adesso, cantata da Rino Gaetano. Quasi 55 minuti, il punto è anche la capo a questo punto, visto l'orario, Carlotta Mocetti, però io farei ancora il punto sulle parole che abbiamo condiviso con il nostro pubblico, le tre parole iniziali, quelle che hanno contraddistinto a nostro avviso la settimana. Abbiamo parlato di piazze perché le piazze hanno vinto, soprattutto sopra il calcio, sopra la condivisione ha vinto grazie a questi mondiali. Poi
abbiamo parlato di cani, ha colpito molto anche il nostro pubblico, sono arrivati numerosi messaggi, ha colpito il fatto che tra poco, a partire dal 1° di settembre, i nuovi detentori di cani saranno in Ticino ancora una volta chiamati a seguire un piccolo corso, sarà solamente teorico di poche ore, però proprio per riuscire a gestire in maniera più consapevole il proprio cane.
E poi colpiscono, abbiamo parlato di temporali, perché ormai le allerte meteo
di una volta.
Esatto, e tra l'altro le allerte meteo fanno parte dell'estate quotidiana di ognuno di noi. Abbiamo ricordato l'ultimo grande temporale e l'allerta meteo è arrivato a 3:15 del mattino tra giovedì e venerdì. Abbiamo ricordato non so quanti fulmini in tutta la Svizzera, ma tantissimi, tante chiamate, soprattutto Canton Zurigo, Winterthur, per allagamenti, infiltrazioni, eccetera. Quindi la natura, purtroppo, per fortuna, perché ci sta dando dei messaggi, è sempre più imprevedibile.
Queste sono state le parole che hanno caratterizzato un po' questa settimana. Se avete voglia di giocare con noi, provate a seguire gli eventi, ma anche quelli molto locali, regionali, che vi riguardano personalmente, o se volete invece quelli a respiro più internazionale, e la settimana prossima scrivetecele, magari
sì,
prenderemo,
esatto,
appunto,
senza...
spunto per parlare anche delle vostre parole. Invece adesso ci sono altre parole, Amore e Fantasia, il nuovo
sono
programma
sempre tre, però.
Esatto, di Michela Daghini, che tra pochissimo prenderà il nostro posto. Quindi Sara, per quello che ci riguarda, noi non possiamo che augurare un ottimo fine settimana, una bella settimana, un buon inizio a tutti quanti, anche a chi magari sta affrontando questi momenti di traffico molto difficili in questo momento.
A sabato prossimo per una nuova edizione di Punto a Capo.
Punto